Et donc, il y a différentes stratégies qui sont adoptées par les kiosquistes. Donc, ici, c'est en bas de chez moi. Donc, là où il y a la voiture, il y avait un kiosque. Et pour échapper aux destructions, il a juste franchi la grille de l'immeuble. Il s'est installé dans la cour de l'immeuble.
Ah bon. Et poi ci sono diverse strategie per sfuggire, insomma, a questa presa. Qui ne vediamo una in queste immagini. C'è questa macchina che a un certo punto ha rotto il cancello e è andata a finire all'interno di questa struttura dove c'è il chiosco ufficiale.
Et maintenant il a encore franchi une étape puisque maintenant il s'est installé dans la sortie de secours de mon immeuble. Ça signifie si ça brûle, je brûle, mais du coup il a échappé aux flics.
Et adesso ha fatto ancora di più perché è andato addirittura all'interno di questo immobile e ha detto va bene, insomma, se devo andare a bruciare finirò anch'io dentro questa situazione.
D'autres stratégies, c'est devenir encore plus mobile. Donc ça c'est Oleg qui a copié un modèle de voiture café ukrainienne qu'il a réimporté à Moscou. Donc il est parti en fabriquer une en Ukraine et il est revenu s'installer dans Moscou. Il essaie d'échapper au contrôle policier en se déplaçant de plus en plus.
E poi se no ci sono queste situazioni come questa di questo ucraino che ha riportato dentro questa specie di struttura e cerca in questo modo di reinstallarsi nello spazio moscovita riportando le cose alla sua terra.
Donc, c'est pas qu'une guerre au kiosque qui est faite à Moscou, c'est une guerre à ce que la mairie appelle la guerre au marché de manière générale. Donc le marché russe et post-soviétique, c'est donc des kiosques qui s'installent partout, qui peuvent aussi former des marchés informels. Donc ici on est en Moldavie.
Sì. Allora questa non è proprio una guerra ai chioschi che viene fatta dal comune moscovita, è piuttosto una guerra agli spazi informali che rischiano di scappare al controllo comunale stesso.
Et la grande idée de la mairie de Moscou, entre autres, c'est de dire qu'elle lutte contre l'installation d'un Chinatown dans Moscou.
Et le grand scoop, diciamo così, della comune di Mosca è che questo vuole, si dice che vuole lottare contro la Chinatown che veuille installarsi nella città.
Ce qui fait qu'il y a deux ans, ils ont fermé le principal marché de légumes de Moscou, donc ça devient compliqué de trouver des légumes à Moscou, mais comme ça, ils ont pu virer tous les centres asiatiques qui s'occupaient de ces commerces.
Et questo ha voluto dire, per esempio, che in questi ultimi anni hanno chiuso tutti i chioschi di legumi, quindi è diventato molto difficile a Mosca trovare in questo momento legumi per approvvigionarsi.
Donc on voit que notre histoire d'orientalisme, elle est aussi opérante dans l'espace post-soviétique et que cette ville mobile n'arrive pas à se penser autrement que comme la ville de l'étranger, de cet oriental qui viendrait, qui est supposé envahir l'espace cadré et bien pensé.
Allora, che vuol dire che questa orientalizzazione dello spazio moscovita in realtà è un tentativo che incontra molti limiti, molti blocchi e in realtà spesso e volentieri piega su se stesso.
Donc voilà un peu la manière en tout cas dont la ville mobile est pourchassée littéralement en Russie. On voit que les deux histoires sont parallèles, les deux actions sont parallèles, mais évidemment elles font mine d'ignorer les raisons de cette mobilité et pourquoi cette mobilité existe.
E dunque questo discorso della città mobile, no, rispetto alla città che si costruisce in questo momento sono due discorsi paralleli ma che in realtà non arrivano a destinare un esito possibile entrambe.
Donc on voit bien que il y a cette ville mobile du marché et il y a cette autre ville mobile que je ne saurais tarder à retrouver. Qui est la ville de celui qui construit la métropole, puisque on voit bien que les métropoles ont besoin aujourd'hui de plus en plus de mobiles et de travailleurs mobiles pour se construire pour se construire elles-mêmes.
Et comme c'è insomma una città mobile del mercato, c'è anche poi una città mobile che si costruisce attraverso questi percorsi altri del mercato medesimo e che si cerca di autogenerare.
Donc on voit à Moscou comme en France la réapparition d'un prolétariat mobile qui avait disparu alors chez nous dans les années 20 et en Russie qui a été de plus en plus contrôlé à partir des années 20-25.
E quindi veniamo a riapparire tanto in Francia come a Mosca un proletariato mobile che sembrava sparito in Francia negli anni 20 e negli anni del sovietismo in Russia e che invece ritorna di forza.
Et que cette ville-là, donc cette forme de mobilité, elle est liée à des phénomènes économiques qui sont vrais partout, c'est-à-dire la déstructuration des entreprises de réseau pour aller vite, c'est-à-dire que maintenant on fait appel à des entreprises qui viennent de plus en plus loin pour que ça coûte moins cher, et donc les ouvriers de ces entreprises, évidemment, ne vivent pas dans des maisons, mais vivent dans leurs camions, parfois au pied du chantier, ou à Moscou, on va le voir, dans des containers.
Et questo a che vedere chiaramente con una motivazione economica che riguarda soprattutto la destrutturazione delle imprese di rete, delle imprese di filiera, che quindi chiaramente, avendo espulso questo tipo di forza lavoro, questa la costringono poi a diventare necessariamente mobile, nomade.
Donc ici on est à Moscou, dans le quartier des Trois Gares, qui est le quartier du marché du travail informel.
Ed ecco quello che stiamo vedendo in questa foto, che si chiama insomma il mercato del lavoro informale.
Puisque donc Moscou correspond à les mêmes obsessions. Alors maintenant on est à 12 millions d'habitants, donc c'est la mégapole qui est en train de se construire. Mais pour construire la mégapole, il faut de la main d'œuvre. Et cette main d'œuvre, on va la chercher très loin. Donc on va la chercher plutôt dans l'espace de centro-asiatique, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, etc.
E quello che succede a Mosca, insomma, è un necessario processo poi di ricerca di forza lavoro. Ricattabile che viene da zone molto lontane, che si offre senza garanzie, che viene dalle zone dell'Uzbekistan, dalle zone più lontane dell'Asia e che si propone in questa maniera.
Donc pour construire Moscou, on fait appel à des brigades entières d'ouvriers qui vont loger dans ce type de logement.
E quindi per costruire, per lavorare, insomma, per produrre Mosca, si fa appello a intere squadre di operai che vengono alloggiati in questi container.
Donc voilà, et on s'est interrogé nous longtemps parce qu'on essayait de faire des entretiens, on ne comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à se rencontrer avec les ouvriers à l'extérieur du chantier, mais simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir du chantier, parce qu'on leur a confisqué leurs papiers ou ils ont des visas de travail qui leur interdisent la circulation.
Et abbiamo cercato molte volte di poter parlare con gli operai di queste situazioni, ma in realtà abbiamo capito che molto probabilmente non hanno il diritto né di uscire da questo quartiere né dai limiti di questi container, che molto probabilmente hanno dei permessi per entrare e uscire e che quindi non possono comunicare con nessuno.
Donc un autre exemple de camping ouvrier avec le monsieur avec lequel on est obligé de traiter à chaque fois qu'on essaie de travailler, c'est-à-dire le vigile, puisque c'est un personnage très important, hein, c'est lui qui nous empêche de photographier, surtout okay. De rencontrer les ouvriers.
Etc. Ed ecco un altro esempio possibile, poi abbiamo incontrato, no, rispetto a questa situazione, un signore che è quello che vigila su questa situazione ed è quello che impedisce di avvicinarsi a chiunque sia all'interno.
Voilà. Et donc on voit là par exemple sur ce container là, il y a une perche avec une sorte d'antenne posée dessus, on voit un autre T là, et quand on regarde de plus près, on a ça, cet assemblage un peu étrange, qui est un assemblage donc de canettes, et quand j'ai demandé à l'ouvrier ce que c'était, je lui dis c'est une antenne pour la télé, pour la radio, il me regarde, mais non, c'est une antenne wifi.
Oui. E poi ecco che c'è questa struttura, questa sorta insomma di antenna, di bastone che usciva dalle lamiere. Abbiamo chiesto agli operai che cosa fosse mai, pensavano che fosse un'antenna per la televisione o piuttosto un'antenna wifi.
Et ces antennes, on les retrouve partout dans les chantiers. Donc on voit aussi qu'il y a de la connaissance de transformer l'enfer en espace habitable qui se transmet aussi par le bas. Donc il y a aussi une sorte de bricolage de cet espace sordide qui est l'espace du campement ouvrier.
E dunque abbiamo visto che questo elemento che compare un po' ovunque in tutte queste situazioni abitative è un modo anche di rifare l'abitare in questi spazi così penosi, ed è un modo anche di riabitarli in maniera diversa.
Donc là d'autres exemples, pardon, de hacking. Ah, je me suis planté, c'est pas ça qu'il fallait faire. De hacking ouvrier, pardon, j'y arrive pas. Donc on a vu là les personnes qui vivent en container. Là c'est un autre exemple. C'est un jeune ouzbek que j'ai rencontré qui m'a expliqué que lui les containers ça lui plaisait pas trop. Donc il a trouvé une autre manière de nomadiser à l'intérieur de Moscou et c'est pas en yourte comme on pourrait le supposer.
Allora, e poi abbiamo incontrato un uzbeko che ci ha spiegato che insomma questa situazione di abitare in container non gli piaceva troppo e dunque aveva trovato un'altra soluzione possibile di abitare a Mosca.
C'est-à-dire qu'avec son groupe, ils sont une équipe de 4 qu'on voit ici, ils prennent tous les ans des chantiers extérieurs e dei chantiers intérieurs.
Ed è un gruppo, sono quattro, e ogni anno cosa fanno? Prendono una specie di cantiere interno e uno esterno.
Ce qui fait que ils partent le matin à 6h pour aller travailler sur leur chantier à l'extérieur, et ils rentrent vers 20h dans cet appartement.
Ah, e vuol dire che loro escono la mattina alle 6 e poi rientrano alle 8 di sera.
E le soir de 19h à minuit, ils font les travaux un peu bruyants, et ensuite de minuit à 2h, 3h du matin, ils font les travaux silencieux avant de se relever à 6h du matin et repartir sur le chantier.
E nel tempo che rimane, allora nella prima fascia serale fanno i lavori quelli meno rumorosi, poi quelli più, pardon, il contrario, più meno rumorosi, e poi la mattina ripartono e vanno al lavoro.
Et donc ils profitent de l'espace du chantier pour s'héberger.
Et donc approfittano dello spazio del cantiere per poterci abitare.
Et donc ça, il a eu 23 ans, je crois, il fait ça aujourd'hui depuis 4 ans à Moscou, et quand avec lui j'ai essayé de dessiner la carte de ses déplacements à Moscou, il n'arrive pas à les faire parce qu'il n'arrive pas à savoir où il se situe en définitive à Moscou, puisqu'il ne connaît que les lignes qui l'emmènent de son logement à ses chantiers.
E dunque sono già 4 anni che lui conduce questa vita a Mosca, e quando gli ho chiesto di fare la carta anche dei suoi spostamenti, lui non riusciva a farla perché gli unici tracciati che riusciva a disegnare erano quelli che andavano dal suo luogo di abitazione al suo luogo di lavoro.
Donc là on revient à notre vieille histoire d'orientalisme. On imaginait donc on nous raconte que le nomade est évidemment oriental, et on nous raconte que le nomade n'est pas miscible, où on ne peut pas l'admettre dans le projet métropolitain, mais on voit bien que c'est la métropole elle-même qui génère ce nomadisme contre lequel elle prétend lutter.
E dunque torniamo alla nostra vecchia storia di orientalizzazione del nomade, e vediamo come il nomade, che dovrebbe essere stato espulso dalla città, in realtà è la città stessa, la metropoli, che genera il nomade odierno.
Et donc, voilà, par rapport à notre double injonction, donc on voit bien que le cadre métropolitain n'est pas le seul nomade, est certes le nomade souhaité, mais n'est évidemment pas le réel nomade. Et on pourrait croire que tout ça est un phénomène très récent. Et en définitive, voilà, historiquement, c'est un phénomène très ancien qui plonge lui aussi ses racines dans le 19e siècle. Pardon.
E dunque vediamo come se questo fenomeno del nomadismo, insomma, non è solo un fenomeno molto antico, ma in realtà è anche un fenomeno molto recente, molto attuale, anche se data a quel secolo?
19e secolo.
19e secolo.
Donc là c'est un autre exemple sur lequel je vais passer assez vite, mais c'est une ville de France, Normandie, où on a travaillé, qui s'appelle Dieppe, qui est en bord de mer. C'est là où on a inventé le camping, entre autres, pour les riches parisiens qui allaient tremper leurs pieds dans l'eau. Et on a travaillé ici pendant 2 ans à peu près.
Mais c'est quoi ça?
Et donc ça, ce sont la falaise au bord de la mer, et ce sont des grottes qu'on appelle des gobes, et qui ont été habitées de la fin du 19e, 1878 je crois, jusqu'au 1940, par des familles entières.
Allora, e qui abbiamo preso questa foto della Normandia, dove abbiamo questa sorta di grotte. Beh, ne abbiamo anche in Italia parecchie così, ricordiamoci i nostri sassi di Matera, dove della gente ha abitato fino ad anni recenti, fino al 1940.
En fait, les gens qui vivaient dans ces grottes ont été expulsés par l'armée allemande en 1940, quand ils ont organisé la défense de la côte.
Si trattava di persone che erano state espulse dall'esercito tedesco nel 1940 e che dunque si erano rifugiate qui.
Mais là encore, on peut se demander pourquoi d'un seul coup des gens vont habiter de manière très étrange dans des grottes, parce qu'ils ont une passion pour la peinture rupestre ou des choses comme ça. Et en définitive, c'est pas du tout ça. C'est que dans le centre de cette ville, Dieppe, il y a eu l'aménagement d'un chenal pour faire rentrer des bateaux. Et pour ça, on a exproprié des habitants pauvres d'un quartier qui n'ont pas trouvé moyen de se reloger ailleurs que dans ces squats.
Ah, e allora ci si chiedeva, ma come mai, insomma, questa moda, questo desiderio di andare ad abitare dentro delle grotte di questo tipo? Poi ci si è resi conto che in realtà dietro queste situazioni c'erano dei terreni che sono stati espropriati, e dunque alla gente del posto non era rimasto modo che andare poi a ripiazzarsi, a rifugiarsi in questi spazi stessi.
Donc c'est plusieurs générations, hein, quand même. On a presque plus de 60 ans d'occupation de ces grottes.
Et dunque sono molte generazioni, è più di 60 anni che questi spazi sono occupati.
Et là encore, ça éclaire le rapport en définitive entre la fabrique de la ville et ce qu'on, nous, on appelle le nomadisme ou la manière d'habiter de manière foraine, puisque c'est la construction de l'infrastructure chenale qui va fabriquer la mobilité des habitants en les remettant sur les routes.
E dunque, ed è questo il rapporto che noi cerchiamo insomma di indagare, no, tra la produzione e la fabbricazione della città e quello che è anche poi la fabbricazione di una forma di mobilità, di nomadismo indotta.
Et on voit comment des malédictions, pour ainsi dire immobilières, peuvent s'abattre sur des familles entières et des générations, puisqu'on on arrive à suivre ces familles quasiment de génération en génération dans cette ville.
Et vediamo come una maledizione che si abbatte su generazione e generazione di una sola famiglia, dove l'immobiliare li perseguita seguendoli punto per punto, generazione dopo generazione.
Et donc ces personnes vont être expulsées par les Allemands, on va les perdre de vue un peu pendant la guerre, et ensuite on va les voir réapparaître sur ce qu'on appelle le camp de transit, c'est un camp militaire qui servait aux soldats canadiens pour retourner au pays après la guerre, et au fur et à mesure que les soldats canadiens partaient, eux sont venus s'installer dans ce camp de transit, dans ce camp militaire.
Et alors, abbiamo visto queste famiglie che sono state espulse dall'esercito tedesco, che poi sono riuscite a ritornare nel momento in cui arrivavano le milizie canadesi, e loro cercavano di riprendere pezzo per pezzo la loro posizione e ritrovarsi nuovamente poi.
Évidemment, il y a eu des efforts très généreux de la part de l'État pour reloger ces personnes qui on ne pouvait pas laisser dans des conditions aussi indignes.
Molto ironicamente, dice Stani, che c'è stato uno sforzo generoso da parte dello Stato per cercare di rialloggiare queste popolazioni che in realtà non avevano nessun desiderio di ricollocarsi altrove.
Donc, certains d'entre eux vont accepter de rentrer dans du logement social.
E dunque questo chiaramente va a che vedere con quello che si chiama l'alloggio, l'abitare sociale.
Mais d'autres vont refuser, disant que c'est un moyen de les contrôler, et après six générations de vie quasiment clandestine dans la ville, ils avaient aucune envie de rentrer dans du logement réputé normal.
Quello che è stato particolare è che dopo sei generazioni di vita clandestina non avevano nessuna voglia di tornare a contestualizzarsi ed abitare in condizioni di nuovo controllo.
E donc quand les premiers habitants du camp de transit vont partir pour être logés, l'espace vide va être occupé par des tziganes, des voyageurs.
E quando i primi sono iniziati ad andare a stare in questi alloggi per loro previsti, ecco che questo spazio di transito è stato poi occupato da delle genti gitane.
Voilà. Et quand il va y avoir les deuxièmes vagues de relogement, il y a beaucoup d'habitants non tziganes qui vont finalement décider de faire comme les gitans et à prendre une caravane et partir sur les routes.
E come c'è stata la seconda onda di ricollocazione, ecco che qui i gitani hanno deciso di fare come era d'abitudine, cioè di riprendere delle carovane e di collocarsi.
Et en France, il faut savoir que être tzigane, c'est une catégorie administrative. On a des papiers qui démontrent le carnet du.
Occorre sapere che in Francia essere zigani è una categoria compresa dall'amministrazione, vuol dire avere una carta, una classificazione.
Et donc ces gens qui vont acheter des caravanes et qui à l'origine ne sont pas ziganes vont aller à la préfecture pour demander une carte qui leur donne le droit de circuler en caravane. Donc ils vont devenir administrativement tziganes. Voilà comment en France on fabrique les tziganes par l'administration.
Alors, je parle de la fin. C'est-à-dire, ecco come si diventa zigani in Francia, perché per essendo una categoria riconosciuta dall'amministrazione, vuol dire che se io voglio comprarmi un caravan, vado e faccio la richiesta di avere il diritto e il permesso di circolazione e così posso circolare e acquistare il mio caravan.
Et voilà en définitive comment se construit une catégorie justement administrative réputée dangereuse.
Si costruisce una categoria amministrativa pericoloso.
Et donc cet exemple qu'on voit à Dieppe, on connaît exactement le même à Paris quand Haussmann, qui vient d'apprendre à Alger comment on fait, refait Paris. Il expulse des gens, mais il appelle aussi de la main d'œuvre pour construire Paris. Ça va former ce qu'on appelle la zone tout autour de Paris, qui va être habitée à la fois par des ouvriers, mais aussi par des tziganes, qui au bout d'un moment vont se mélanger et vont devenir cette même population nomade contemporaine.
Ed ecco come insomma al tempo di Haussmann, come si va a fabbricare insomma, no, queste grandi arterie di penetrazione, perché poi bisognava chiamare gli operai da fuori. E a questo punto, attorno a queste grandi arterie, c'è una popolazione che viene fabbricata ed è quella mista di operai e di zigani.
Donc voilà, comment cette histoire de l'orientalisme se construit pas à pas, est une véritable production de la ville elle-même, puisque maintenant tous ces gens sont considérés comme ces fameux gitans sudistes que finalement on finit par préférer par rapport à ces sales gitans de l'Est que sont les Roms et qui commencent à envahir nos villes.
Ed ecco come si fabbrica insomma questa situazione orientalista, questo racconto orientalista per cui abbiamo questi zigani che a questo punto vengono preferiti a questi invece sporchi Rom dell'Est che arrivano di recente.
Voilà. Et puis, alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il convient de faire aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on essaie nous de faire aujourd'hui? Donc, on voit comment, au final, par des conditions de vie similaires, des gens peuvent se reconnaître comme une même population, ou comment le système ou l'État leur assigne une identité. Là, l'idée, c'est quand même parvenir à aller plus vite que l'État et l'assignation de l'identité, et arriver à faire dialoguer des gens qui, pour l'instant, se considèrent comme différents ou distants. Et se constituer, si ce n'est comme une classe, du moins comme ces clandestins de la ville qui peuvent aussi la produire.
Et donc, che cosa fare oggi? Che cosa cerchiamo di fare oggi? È proprio quella della questione, la messa in questione delle identità che altrimenti non verrebbero schiacciate e non riconosciute da una sorta di omologazione da parte dello Stato. Cioè di interrogarsi su questa pluralité d'identité qui convivent in questa condizione.
Donc parmi les travaux qu'on fait, hormis écrire des livres et parler aller à Milan pour parler devant des gens, l'essentiel de notre travail, c'est documenter des situations pour pouvoir les présenter à des gens qui vivent en situation homogène. Pour faire court, c'est arriver à filmer les conditions de vie de Zigane en France et pouvoir les montrer à des ouvriers qui, eux, vivent au pied de leur chantier et qui n'ont pas encore l'impression d'appartenir ou d'être dans la mécanique qui va les faire rejoindre ce peuple nomade.
Et donc, en sostanza, che cosa consiste il nostro lavoro? Consiste nel monitorare delle situazioni come quelle dei zigani, riportarle ad esempio presso gente, operai, che pensano che siano altro da loro e che in realtà non si rendono ancora conto che quella è una condizione che li concerne strettamente.
E per fare ça, on utilise les outils des nomades eux-mêmes. Parce qu'il y a une technologie nomade, je montrais tout à l'heure les antennes, j'ai montré le camion cinéma de Rodchenko. En France et en Russie, le cinéma a d'abord été diffusé par les Zigan parce qu'ils avaient la technicité pour le faire.
Et pour faire questo, che cosa facciamo? Ma noi utilizziamo quelli che sono i mezzi stessi che usano i zigani, cioè i camion e anche però le forme di registrazione che sono tipiche del modo di raccogliere racconti di queste popolazioni.
Donc vous vous souvenez tous du camion de Rodchenko et de Mayakovsky de 1924. Nous, on est tellement en avance qu'on vient tout juste de le terminer.
Et donc, voi vi ricordate, prima abbiamo visto il camion di Mayakovsky che vi abbiamo mostrato, ed ecco qui che veniamo a farvi vedere quello che abbiamo realizzato adesso.
Voilà, réalisé par Missia qui est ici. Et donc c'est l'outil qu'on utilise pour aller d'un lieu à un autre et à la fois diffuser, faire du cinéma et diffuser ces documents. Mais aussi c'est un espace dans lequel on travaille, nous.
Allora, questo camion sublime, se mi posso permettere, che è stato realizzato dalle qui presenti che non vogliono venire, è uno spazio che, insomma, appunto ha dietro questa, la vedete, no? Questa specie di televisione anni 50 perfetta, con la quale loro girano e mostrano delle proiezioni, ma allo stesso tempo all'interno di questo camion si può lavorare e fare delle riunioni e riprodurre il materiale che si è raccolto.
Donc ici, par exemple, c'est des gens en train de regarder le film dans lequel ils jouent pour valider le fait que le film puisse partir sur une autre situation et être regardé par d'autres.
Ad esempio, qui c'è questo signore che insomma sta guardando il film che è stato girato su di loro, giusto per dare il consenso sul fatto che poi venga fatto mostrare altrove.
On en revient en effet au fait que le monde zigane produit de la technique.
E questo cioè, per dire, per sottolineare che il mondo zigano produce una tecnica, produce delle tecniche.
E che c'est avec ces techniques qu'on est peut-être susceptible de combattre la technologie imposée par le storytelling de Pullman, ces trains à grande vitesse.
E grazie a queste tecniche forse abbiamo i mezzi anche per combattere le tecnologie, diciamo la tecnica, quella dominante, come quella per esempio dei treni ad alta velocità.
Donc j'ai quasiment terminé. Voilà, j'avais une autre possibilité, parce que vous voyez, les traductions, du coup, on fait des choses forcément très longues. Donc j'avais une autre possibilité, c'était vous faire toute l'intervention uniquement avec des chansons que je n'aurais pas chantées moi-même, je vous rassure.
Mais pourquoi pas.
Mais entre autres, parmi les morceaux de musique que j'avais prévu de vous passer, il y a celle de Laurent Garnier, qui est un DJ français très connu, qui fait, des tours du monde réguliers. Et on a découvert il n'y a pas très longtemps qu'en fait ce DJ, il était forain à l'origine. Et quand on lui demande pourquoi il s'est mis à faire de la musique électronique, il raconte, c'est très simple, c'est la musique électronique, c'est dans les foires qu'on a commencé à l'inventer en manipulant 3 transistors et en faisant le maximum de bruit dans les trains fantômes.
Et donc, adesso poi voleva appunto parlarvi di questa canzone tra le molte che aveva in mente. In realtà questo è un DJ che fa musica elettronica e gli hanno chiesto: ma come mai voi che siete appunto Zigano eccetera usate queste tecniche? Ma questo è assolutamente normale per noi che usiamo e mescoliamo questo tipo di approcci, di mezzi.
Donc l'enjeu principal, c'est en effet produire du récit, arriver à produire des histoires qui soient vivables et habitables par nous, et justement les confisquer à ceux qui essaient perpétuellement de les ressaisir. Et que ça, c'est déjà un des premiers combats qui permet ensuite d'entamer un combat efficace à l'échelle d'une ville.
Allora, parto dalla fine, e quello che dice, insomma, è che poi è lo scopo di questa lotta che loro conducono è quella di sottrarre strumenti e racconti, bellissima idea di racconto, che altrimenti vengono sottratti e immediatamente poi ripresi da chi invece ha un altro racconto ufficiale. Bon, bah, grand merci Stani, voilà, et merci à Echel Inconnu, à toute l'équipe. Grazie a tutti. Bon, je te laisse la parole, je reste à côté de toi, mais s'il y a des questions, moi je vais traduire et puis on y va. Donc, apriamo il dibattito, sono tante le cose. Aggiungo solo brevemente, quello che ci interessava di questo approccio all'idea di un nomadismo era quella di staccarla un po', sia forse da una vulgata che in Italia è passata, dello Sgattari, che ha letto il nomadismo in un modo importante ma a volte fuorviante, soprattutto in anni trascorsi, e che invece restituisce al nomadismo una modalità, un modo di essere che, come diceva Stani prima, è prodotto dalla città medesima attuale, dalle forme di urbanizzazione, ma che mostra questo sforzo costante di sottrazione. Cioè, parlavamo in uno di questi seminari ultimi recenti di forme, no, dell'esplosione urbana, di urbanizzazione dissennata, ma all'interno di queste, ed è per questo che io continuo a mantenere una certa fiducia nel trasformarsi urbano del pianeta, esistono forme di reinvenzione e di sottrazione che pensano l'abitare in un modo sempre completamente altro, e dove le tecniche sono tecniche più orizzontali di autofabbricazione e di creazione. Vi lascio la parola. E anche se qualcuno mi dà il cambio, vero Stefano, magari un attimo di traduzione.
Bon. Sinon, je vous passe de la musique et on danse. Hein.
Ben oui, et puis on va danser, c'est clair.
Una cosa a partire dalle scene della forza lavoro migrante nella Russia post-sovietica. Nell'America dei primi del Novecento, negli ambienti operai, c'era un modo di dire che suonava all'incirca così: l'operaio vota con i piedi. Il fordismo fu innanzitutto un grosso sforzo di stabilizzazione e sedentarizzazione di questa forza lavoro che, continuando a spostarsi, strappava delle condizioni di retribuzione, di lavoro migliore. E questo a un certo punto divenne un grosso problema per il capitale americano, che quindi nel modulo fordista tendeva non soltanto a uniformare gli standard produttivi, ma soprattutto a fidelizzare la forza lavoro, a far sì che rimanesse lì per i tempi di consumo che erano necessari al capitale. Ecco, questo continuo spostamento autonomo dei lavoratori americani si appoggiava su una serie di strutture dell'abitare, di modi di abitare, appunto combinandosi con la tradizione nomade dell'America dell'Ovest, la tradizione Ovo, aveva dato vita a delle vere e proprie cittadelle autonome e temporanee, spesso attaccate agli scali ferroviari, ai sistemi di rifornimento dell'acqua che servivano per far funzionare i treni, venivano chiamate tank towns. Fu una cosa molto molto grossa e osservata con orrore, preoccupazione ed orrore. Pensate che Alan Pinkerton, quello che poi fonderà la più celebre società di investigazione di polizia privata, descrisse queste jungle con dei termini danteschi, cioè antri, orrorifici e tremendi. Proprio lì era concentrata l'alternativa di vita del proletariato mobile americano, e questa situazione durerà sostanzialmente fino alla grande crisi degli anni 30, quando nasceranno quelle che si chiamavano Republic of Penniless, le repubbliche dei senza soldi, quindi costruzioni mobili, tendopoli, dove la socialità e la possibilità di riproduzione autonoma della forza lavoro, a quel punto espulsa dal ciclo normale, trovava una nuova stagione, una nuova possibilità. Lo stesso avveniva anche in Germania in quegli anni. Il movimento dei vagabondi tedeschi negli anni della crisi fu una cosa molto molto grossa e fu uno dei primi obiettivi della normalizzazione nazista, che proprio sgominò le organizzazioni autonome dei vagabondi, che erano organizzazioni dotate non solo di strutture ma anche di proprie voci, di propri organi di stampa, tutto un modo di vita che oggi si fatica a immaginare, e che effettivamente dentro lo sganciamento di larghe fette della forza lavoro dalla possibilità ordinaria di riproduzione come è stata data negli anni scorsi, trovano nuovamente un proprio possibile senso, e in questo la raccolta di testimonianze, la documentazione su come queste forze si riproducono, riproducono la loro esistenza e producono una loro socialità, meriterebbe di essere messa in tensione e in dialogo con questi passati nei quali i loro fratelli di 20, 30, 50 anni fa hanno cercato di affrontare problemi analoghi, perché c'è finalmente, a partire da situazioni estremamente drammatiche, ovvio, però la possibilità di rimettere in circolazione pezzi di storia che possono trovare un nuovo uso oggi. Ecco, questa cosa. E rispetto alla questione del nomadismo, dello spostamento e così via, centrale alla fine risulta l'elemento politico. Chi comanda, chi muove la mobilità? È una mobilità indotta e costretta o una mobilità liberamente assunta, come appunto era per questa forza lavoro che cercava di migliorare spostandosi le proprie condizioni di vita? È una contesa dentro un uno sforzo di prendere in mano la mobilità o la stanzialità, che è una delle facce della contesa sui territori. Ecco, questa è un po' la cosa che risulta. E dentro la mobilità è sempre il gioco della separazione. Nelle immagini che hai fatto vedere di questi migranti a Mosca, sono migranti ma al tempo stesso rinchiusi. Perché questa mobilità non è mai un termine neutro, è sempre un termine della contesa, così come risulta chiarissimamente nel presente, che lo stesso termine copre oggetti e strategie diverse. La mobilità delle finanze è altra cosa dalla mobilità delle persone. L'una deve essere assoluta e l'altra invece deve essere rigidamente, ecco, insomma, questa è effettivamente un analizzatore forte per cercare di descrivere pezzi importanti della realtà contemporanea. Ecco, una domanda: nel vostro approccio, nella vostra cassetta degli attrezzi, nei metodi che usate, poi sì, glielo. Per raccontare, entrare in queste vite, oltre agli strumenti che avete mostrato, proprio sul piano della parola, vorrei chiedervi come agite, quello del farsi raccontare è un bel problema, e quindi mi chiederei di entrare un po' più di spiegare un po' meglio come avviene l'interazione che appunto tra i tanti mezzi è anche quello della parola, del racconto, ma il racconto anche se non è mai scontato, non è semplice, ecco.
C'è la maniera dont on opère véritablement.
Ce qu'il te demande è come il y a un passage entre les récits et le recueil des récits et votre version.
Nous on fait un travail de facteur en définitive, puisqu'on vient en effet on va à la rencontre de situations pour essayer de connaître davantage, en tout cas, la réalité des villes contemporaines, et on coproduit les films qu'on diffuse, on les coproduit avec les gens, c'est-à-dire, enfin, au maximum en tout cas.
Dunque, noi quello che cerchiamo di fare è di andare all'incontro con le realtà che andiamo ad indagare, poi di coprodurre insieme le situazioni che vogliamo evidenziare.
Et l'idée aussi de faire ce travail transnational, hein, c'est, je sors un peu la question, c'est aussi ça, c'est aussi voir comment l'espace post-soviétique en définitive est en avance sur le nôtre. C'est notre avenir ce qui se passe.
Et déjà l'idée di aver condotto questo lavoro transnazionale è stato anche quello di evidenziare come questo spazio post-sovietico sia in realtà lo spazio che ci attende.
Et le transfert des histoires, il est aussi important pour ça, c'est-à-dire comment la réalité russe vient éclairer le futur proche sur le territoire français, par exemple.
Suo avviso, insomma, è come la situazione russa viene in realtà ed evidenziare qual è il futuro prossimo di quello che succederà nella realtà francese.
Mais il est évident que de toute manière, les films qu'on produit, leur première destination, c'est déjà ceux qui les produisent, qui les produisent avec nous, et de proche en proche, la manière dont les discours vont commencer à s'assembler, voire se contaminer.
E già il modo stesso in cui produciamo questi film, che sono poi appunto delle coproduzioni che vanno proposte di volta in volta, è il modo in cui riusciamo poi a contaminarci.
Et donc voilà, c'est la part du travail de facteur qu'on essaie de faire, c'est la manière dont on déplace ces discours-là, mais aussi cette manière de réassembler avec des problématiques. Quand on dit qu'on fait de la recherche en marchant, on l'a fait véritablement comme ça, c'est-à-dire c'est véritablement dans les films sont l'objet même de ce qu'on est, tente de découvrir, ce qu'on tente d'assembler comme complexité de la ville. Et aujourd'hui, on ne fait plus des films qui sont des portraits de situation, mais au contraire, des films qui deviennent de plus en plus transversaux et qui traitent des fois de réalités très éloignées et de la manière dont on arrive à les mettre en lien.
Ok, dunque gli stessi film che facciamo, che produciamo, in realtà diventano sempre di più degli assemblaggi di elementi che provengono da situazioni diverse e che poi andiamo a proporre in questa sorta di dinamica continua.
E oui, enfin bon, voilà. En tout cas, la manière dont on essaie nous de les construire et de les fabriquer, avec cette idée, par exemple, là on l'a découvert au fur et à mesure, que quand je dis que l'espace post-soviétique est en avance, et on a découvert il y a pas très longtemps le consensus de Washington. Et c'est aussi des choses dont on parle aujourd'hui dans les films. Pour aller vite, hein, le consensus de Washington, c'est des plusieurs économistes qui se réunissent dans les années 80 à Washington et qui font un plan de reprise d'économie en crise, à l'origine pour les pays d'Amérique du Sud.
Dunque quello che abbiamo un po', insomma, già ricavato dall'analisi dello spazio post-sovietico e che in realtà ci ha permesso meglio di capire che cosa fanno in questo gruppo di post-Washington, come si chiama, che cercano di recuperare delle economie ormai in crisi e di riattivarle monitorando le loro situazioni specifiche.
Non, alors ce que proposent ces économistes, c'est en définitive ce qu'on vit tous aujourd'hui, c'est-à-dire destruction des entreprises de réseau, choisir.
Quello che propongono questo gruppo appunto di Washington è quello che vediamo tutti quanti sotto i nostri occhi tutti i giorni, c'è la distruzione della filiera produttiva.
Dire aussi qu'il faut regarder à quel endroit le secteur du service public est encore rentable ou pas rentable?
Et à quel point, par exemple, le servizio pubblico est encore quelque chose qui est conveniente ou non?
Voilà, savoir si par exemple un régime de retraite, c'est intéressant de le conserver parce que ça permet à des retraités de consommer et donc de produire
et
encore.
Oui, donc, si par exemple maintenir la question du servizio della pensione est encore quelque chose qui peut être redditabile, adesso non mi viene la parola, ma mi avete capito. Che vuol dire, insomma, che sei ancora in grado poi di usare la pensione per consumare e quindi rientrare.
Voilà, et donc ça que nous connaissons nous en France depuis 2002 à peu près, hein, puisqu'on a toujours le tampon social-démocrate qui fait que les choses arrivent petit à petit, et qui depuis 2002, la destruction de la SNCF, hein, des compagnies de chemin de fer, des compagnies d'électricité, ont remis les ouvriers sur la route, et c'est ça qui remet.
Quello che è successo per esempio in Francia dal 2002, dove però appunto ricordava giustamente, detto noi italiani, questo fa chiaramente come dire il suo perché, hanno iniziato le società come le ferrovie e quant'altro a mettere i lavoratori per strada, e però questo è andato più lentamente proprio perché c'è questa impronta dello Stato, che no, socialdemocratica, ma dello Stato in generale, che in Francia è più forte.
Et donc là, ce qu'on voit aujourd'hui en France, hein, les manifestations de la loi travail, c'est la fin de ce processus-là, mais les Russes, eux, dès 93, du jour au lendemain, ils ont appliqué le protocole de Washington à la lettre.
Ah, ecco, e quello che stiamo vedendo adesso in Francia con il rapporto alla questione della legge sul lavoro e tutte le contestazioni di cui tutti noi siamo al corrente, e che in realtà poi ha come equivalenza il fatto che dal 2013 in Russia quel protocollo di Washington è stato strettamente applicato.
Donc c'est intéressant de voir, donc ça aussi on essaie d'amener ces situations du coup en France parce qu'elles éclairent le réel. Et donc voilà ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le commerce informel, le fait de se remettre dans la rue, le fait de poser des kiosques, c'est en fait la réponse clandestine des gens face à cette déstructuration.
Ed è per questo, insomma, che tutti gli esempi che sono stati mostrati, i chioschi che vengono riposizionati sulla strada, è stata una sorta di forma di resistenza clandestina attraverso la quale le persone cercano, no, di riposizionarsi rispetto alla situazione data.
Et ça permet aussi de réentrevoir aussi le phénomène métropolitain dont on parle tous en ce moment sans vraiment arriver à savoir ce qu'il implique.
Et quindi anche per capire meglio come questa trasformazione metropolitana, poi di cui tutti parlano, in realtà spesso non sia esplorata in quello che in realtà implica.
Et ce qu'il implique en réalité, c'est que la métropole, c'est la forme urbaine du consensus de Washington.
E quello che bisogna dire è che insomma in realtà è che la metropoli è la forma urbana proprio voluta dal consenso di Washington.
C'est-à-dire la concentration dans un espace densifié de l'ensemble des services publics et au public, que ça soit transport, etc.
Sarebbe à dire la concentrazione in uno spazio in uno spazio concentrato e densificato di servizi pubblici e anche poi privati.
Et donc ce qui est intéressant, c'est que on pourrait juste se plaindre et dire ah là là, c'est terrible, mais ce qui se développe dans les années 90 en Russie par le commerce informel que des théoriciens comme Radaïev, qui font partie de la nouvelle gauche à ce moment-là, vont théoriser comme l'économie multipolaire et pas comme l'économie informelle, Radaïev va penser à un moment donné que ça peut être la troisième voie pour la Russie, qui soit entre l'économie planifiée soviétique dont elle sort et le capitalisme sauvage qui essaie de s'abattre sur elle.
E quello che si sta ravvisando in questo momento è che insomma, si apre una sorta di terza via possibile per l'economia, che è tra l'economia liberale di mercato e quella pianificata, e dovrebbe essere questa teoria di un'economia logicielle, Stéphanoïde de Moage, il MESHAP.
Economia programma. Economia planifiée?
No, planifiée ça va, mais logicielle. Ah, ecco, sì, ok, una sorta di software intermedio che sviluppa queste tecniche per fuoriuscire da questa stretta, sì.
Ce qui fait dire à Radaïev à un moment donné que...
c'est Radaïev, justement, le théoricien, voilà. Théorico.
J'en ai pas parlé encore, enfin, on n'a pas parlé de Martovtchina, mais lui, ce qu'il dit en définitive, c'est que l'économie multipolaire est à l'économie ce que la Makhnovtchina a été à la politique pendant la guerre civile, c'est-à-dire cette troisième voie entre les bolcheviks, les Russes blancs qui essaient de réenvahir l'Ukraine, et donc la création de cette armée anarchiste, nomade, mobile, qui va traverser et libérer un moment, en tout cas, l'Ukraine.
Donc, on reprend tout ça petit à petit, c'est-à-dire que c'est questa terza via qui si positionne... che si posiziona tra la pianificazione e il liberismo, una terza via multipolare, un progetto economico multipolare che ravvisa se quale bu
c'est
la creazione
c'est dans le monde de l'économie, ouais. L'équivalent de ce qu'a été la Makhnovtchina, l'armée insurrectionnelle ukrainienne.
Ok, è l'equivalente in economia di quello che è stata l'esercito ucraino in rapporto all'armata russa. Sì.
Sì. Et donc face à cette métropole qui nous est imposée avec son nouveau cadre métropolitain des hôtels Pullman qu'on a vu au début, en définitive la ville foraine. Et la possibilité et la forme urbaine de cette troisième voie économique, entre autres.
Que ville foraine pour nous, c'est
oui, pardon, cette ville de kiosque ou cette ville nomade.
Oui. Donc, questa configurazione urbana di cui oggi abbiamo parlato, allora bisogna dire, qui mi permetto una piccola spiegazione, che è stato un problema anche per il titolo del libro, che in realtà la formulazione in Francia di queste città nomadi è piuttosto ville foraine, dove c'è dentro tutta la dimensione dell'autocostruzione che nella città nomade così indicata non emerge. Poi abbiamo scelto evidentemente Ville Nomade più in question, per essere più chiari, più immediatamente come dire, comprensibili, però il foreign ha dentro tutta la forma di una orizzontalità dell'auto, no? Capacità organizzativa, tecnica, relazionale che viene messa in essere.
Et donc voilà, ça permet de revenir sur la manière dont on travaille. Alors nous, notre idée, c'est pas pondre de la théorie ou la ramener de Russie et la porter ici, mais c'est voir en effet comment des existences, en définitive, incarnent ces réalités-là. Donc là, c'est l'exemple d'un des films qu'on a réalisé avec un couple d'ouvriers qui a des contrats beaucoup trop courts pour pouvoir se payer un logement. Et qui depuis maintenant 5 ans vivent dans leur camion parce que ça leur permet de bouger d'un poste de travail à un autre.
e non è tanto la nostra idea quella di prendere la teoria e di posizionarla poi sulla realtà, ma è quanto quella di indicarla e segnalarla, come nel caso per esempio di questa coppia che da tempo vive in questo camion che gli permette in qualche modo di sopravvivere, ma anche di spostarsi verso il lavoro e quant'altro.
Et voilà, et tout l'intérêt, c'est justement arriver à faire dialoguer à la fois ces points théoriques, mais aussi ces situations, et voir comment cet ouvrier peut dialoguer aussi avec, au contraire, un informaticien assez jeune qui essaie de se construire, lui, une maison flottante, et comment aussi ils ont des techniques à s'échanger.
C'est piuttosto, insomma, tanto il fatto di mettere in dialogo, di far dialogare situazioni così diverse, come per esempio questo signore che, come vedete, abita in questa situazione, con un altro che invece si inventa un'abitazione su una situazione di navigazione, e come tutte queste condizioni possono esprimere appunto un modo di entrare in contaminazione. Ok. Moi, je suis arrivé là, je n'arrive plus à te traduire, tu vois. Je suis bon. Ça la fait. Donc, des autres questions.
Je pense que ça peut quand même fonctionner à des échelles plus larges, mais néanmoins ça exclut pas l'échelle dite communautaire, un peu comme les kiosques moscovites qui en définitive fonctionnent pour leur quartier, parce que c'est la communauté du quartier en définitive que ça outille, mais néanmoins on a toujours tendance à oublier, parce que c'est un peu un gros mot dans nos espaces politiques et philosophiques, on a un peu tendance à évacuer un peu vite la question du marchand et du marché, et c'est lui qui fait le lien. C'est l'idée même, le colporteur qui est aussi un personnage que la révolution industrielle va faire disparaître à un moment donné, est un personnage politique. Le colporteur, il ne fait pas que promener des produits d'un point A à un point B, il transporte aussi des idées, il transporte des manières de faire, il transporte aussi des techniques, et c'est elles qui vont mailler à une échelle beaucoup plus large et rendre opérationnelles et rendre effectives en effet des formes de redistribution, y compris des formes de marché. Je ne sais pas si je suis clair.
Alors, cette nouvelle forme de redistribution est...
C'è il ruolo del marchand che on a tendance a évacuer un peu.
Okay. È il ruolo del mercante che fa il gioco. Sostanza, è lui che porta relazioni.
Alla fois, il transporte des marchandises, ma il transporte aussi des
trasporta delle mercanzie, ma anche i suoi saperi.
E c'è ce vecteur-là. Oui. Et qui, toute l'économie multipolaire, en définitive, dans l'espace post-soviétique, fonctionne là-dessus, avec ces petits camions qui partent de Moldavie ou de Russie même, et qui viennent à Milan. Hein. On peut faire le voyage pour 25 euros entre Chisinau et Milan, mais ce n'est pas que des individus qui transitent. C'est aussi des journaux, c'est aussi de la marchandise. Voilà.
Funzionano non spostandosi solo individualmente, ma spostando appunto mercanzie e altro, e partendo dalle zone più diverse dello spazio post-sovietico arrivano qui, ritornano e si riorganizzano.
Autre exemple aujourd'hui, alors c'est Alain Tarius qui
est ça?
Alain Tarius, le chercheur français qui travaille là-dessus, mais qui on voit avec des formes de nomadisme circulaire comment des marchands afghans vont prendre avec leurs camions des médecins en Hongrie, en Bulgarie. Ils vont venir les déposer dans des cités en France ou en Allemagne.
Il parle de nomadisme circulaire.
Oui. Ah,
alors, c'est questo studioso, pardon, dis-moi son nom.
Alain Tarius.
Alain Tarius, qui a studiato insomma questo modo per cui attraverso questi spazi ci siano poi delle connessioni circolari tra commercio delle medicine, commercio.
Il prend des médecins.
Prendi proprio dei dottori lì
in Bulgaria in Hongria o in Bulgaria,
e
ils vont les déposer
e li portano in Francia.
E quand on travaillait sur les bidonvilles dans les bidonvilles Rome au Havre,
e come abbiamo lavorato dentro le bidonvilles a Le Havre,
on a vu d'un seul coup les jeunes filles en une semaine qui sont toutes revenues avec des dents en or.
E abbiamo visto tutte le giovani ragazze che sono tornate con dei denti perfetti.
Et on leur demande comment elles ont fait ça. Elles sont allées voir quel dentiste.
Et abbiamo chiesto come hanno fatto, dove, da quale dentista siano mai andate.
Et elles nous ont dit, on est allé voir. Alors, suivant les jeunes filles, d'ailleurs, certaines disaient on est allé voir un dentiste syrien, ou d'autres disaient on est allé voir un dentiste égyptien.
Et alcune dicevano siamo andate da un dentista siriano, altre dicevano da un dentista egiziano.
Mais ces dentistes, en définitive, ce sont des dentistes bulgares.
En realtà sono dei dentisti bulgari.
Qui exercent de manière informelle sur le territoire français pour des gens qui ont.
Che esercitano in modo informale sul territorio francese.
Pour des gens qui n'ont pas de couverture sociale.
Che non, per delle persone che non hanno possibilità di da parte del servizio sociale.
Et y compris les personnes sans papier et les.
Et compresi i sans papier, etc.
Donc ça signifie que cette forme, qui est quand même une sorte de forme néanmoins commerciale, arrive à construire quand même un système, y compris transnational, qui permet à des situations de se maintenir.
Ok, et questa forma, insomma, che è una forma commerciale, in realtà poi costruisce un sistema transnazionale che assicura altre forme di circolazione, di sostentamento.
Et donc c'est pas inintéressant de voir comment justement cette forme multipolaire de l'économie rentre très naturellement, en définitive, dans nos espaces d'économie réputés encore normés.
Ed è interessante notare come queste forme di economia multipolare, poi in maniera molto semplice e immediata, rientrano in quelle dimensioni dell'economia reputata normale. Dai, vieni Andrea. Dai.
Niente, stavo dicendo, prima di tutto grazie mille, visto che sono al microfono, ringrazio, perché sono uscite fuori, per quanto mi riguarda, tutte le tematiche che a me interessano particolarmente, che siano centrali per la comprensione del contemporaneo e di quello che si muove fuori dal dominio. E quindi grazie per questa relazione, per il libro. Avevo una domanda, però prima di fare la domanda volevo dire che abbiamo dato per scontato una cosa importante, che è quella che la maggior parte della storia umana è una storia di nomadismo, cioè è da poco che l'uomo si è fissato, si è fermato, e quindi è proprio la storia del controllo dello Stato che ci riporta a ripensare il fatto che in realtà è una costrizione quella del non essere nomadi, non essere in movimento. La domanda, però, io vorrei dire 800.000 cose, non lo farò, però ce le scriviamo via mail. Una la volevo chiedere, che si ricollega, credo, se ho capito bene, alla domanda anche di Roberto, della prima domanda. Cioè, se voi avete trovato nella ricerca una differenza fra la creazione dell'abitare informale, illegale, che nasce da un conflitto, e quella che nasce invece da una situazione non conflittuale, ma pensata, ragionata e poi costruita. Cioè, se c'è una differenza nella pratica di autocostruzione, di produzione di vite fuori dai canoni del catasto, fra quello che nasce dal conflitto e quello che invece nasce da una pianificazione non conflittuale.
La
domanda è se la differenza tra la vita entre un sorto di nomadismo che è donné par des conflits, che è creato par des conflits, e un altro che è choisi, che è imposé.
Ah, qui serait imposé, pas qui serait choisi. Je pense qu'on est en, à partir du, enfin aujourd'hui la question, enfin ce que tu disais, oui en effet l'histoire de l'humanité est baignée de nomadisme. On a d'ailleurs tort de, la question est surtout pas séparer les choses, la ville qui elle serait nomade au sens biblique du terme, de la ville qui serait sédentaire au sens biblique aussi du terme. L'opposition Abel et Caïn n'existe pas, ouais. D'abord. Donc il n'y a pas d'opposition Abel et Caïn, et qu'en définitive, même quand les formes sont, qu'elles soient choisies ou imposées, on voit que ça génère nécessairement du conflit. On est toujours dans des formes conflictuelles.
Alors, je vais traduire. Ouais. Dice che insomma al di là del fatto che siano generate queste nomadizzazioni dal conflitto, che siano imposte, in realtà comunque sono produzioni di un conflitto che si pone.
E dans un monde qui est globalement pensé, qui est globalement urbanisé aujourd'hui, et dont le
mondo che globalmente è pensato globalmente urbanizzato oggi.
Le simple fait de vivre mobile, y compris si c'est une imposition du système.
Il fatto stesso di anche di vivere in mobilità è imposto dal sistema.
Oblige à inventer des techniques pour rendre cet espace vivable néanmoins. Donc ça va de l'antenne de l'ouvrier jusqu'à les petites inventions, y compris même du cadre parfois, pour arriver à vivre cette espèce de fable. Qui n'existe pas.
Obbligano a inventare un modo che renda più vivibile questa situazione, come la piccola antenna che abbiamo visto prima inventata, o di ripensare questa sorta di favola che ci viene raccontata.
Et après, alors je suis pas sûr de répondre à ta question, mais on a eu pendant longtemps la discussion avec d'autres groupes en France, ALEM entre autres, de savoir, enfin la question des défenses des droits se posait entre des gens qui auraient choisi la mobilité et des gens qui subiraient la mobilité.
In Francia ci siamo posti per lungo tempo all'interno di alcuni gruppi la questione di coloro i quali chiedevano dei diritti per divenire nomadi mobili e degli altri invece che non la richiedevano.
Et on s'est vite rendu compte qu'en définitive, il n'y avait jamais ni véritablement de mobilité choisie, ni véritablement de mobilité subie, étant donné que tout le monde était dans un choix des possibles qui était restreint.
E ci siamo resi conto che non c'era in realtà né davvero una mobilità scelta né una mobilità imposta, ma che c'erano delle condizioni più specifiche.
Et que la construction de ce contre-récit au récit dominant, elle passe justement par le fait d'arriver à circuler, à faire circuler les histoires, les techniques, les informations entre ces grands écarts des situations aussi de la mobilité.
Et que non era tanto la questione di costruire un contro-racconto rispetto al racconto ufficiale e al fine di poter far circolare queste comunicazioni altre. Mi permetto di aggiungere due cose, poi direi che iniziamo perché la traduttrice adesso smonta. Smonta. Oui, je suis en train de mourir, bien sûr. No, sulla questione di Andrea che io trovo importante. Io poi alla fine sulla questione dell'obiezione nomade, dell'opposizione nomade stanziale, ho sempre avuto delle grandi perplessità essendomi occupata di nomadismo da tanto tempo, e ho sempre un po' pensato che insomma nel percorso che si è fatto ci sono stati momenti di, come posso dire, cristallizzazione delle forme di sedentarizzazione, che in realtà non c'è un'umanità come l'avrebbe raccontata Chetwin, no? Che nel nomadismo trova un modo di esistere più felice, ma che all'interno di questa grande storia ci siano stati momenti di cristallizzazione. Sono d'accordo con Stanin, non è intanto interessante capire quanto imposta e quanto cercata, che si sono date per questioni ambientali, di connessione con le condizioni di vita ed esistenziali, e che hanno configurato un modo di abitare lo spazio. Io le due forme le ho sempre viste, come dire, alternarsi e anche convivere, soprattutto nell'oggi dove si meticciano molto di più, se pensiamo che proprio questi grandi spazi che sarebbero pensati e voluti come spazi di controllo per meglio gestire forme delle spine del dominio, avrebbe detto Elias Canetti, sono in realtà spazi che immediatamente generano fratture al loro interno, necessariamente nomadi per vari motivi, che sono certamente economici, che sono certamente legati all'infrangersi di alcune istituzioni, che la questione forse è rimasta un po' così, penso all'infrangersi dell'istituzione famiglia a fronte, no, di queste situazioni che sono socio-economiche e quant'altro. Immediatamente li aprono dei varchi dietro il racconto ufficiale che ancora vorrebbe l'istituzione Stato, l'istituzione pensione, l'istituzione sanità, l'istituzione famiglia, che in verità, sgretolandosi, e a mio avviso non solo per un meccanismo puramente strettamente economico, che è quello certamente, come dire, il più efferato, no, in questo momento nelle sue forme, mettono a crisi un modo di rappresentarsi l'esistere oggi. Bene, signori, grazie, stragrazie a tutti, grazie a Chalon Connu, grazie a Stanì, grazie a Cox 18, agli amici e all'ospitalità di tutti.